benvenuti alla nuova puntata di Radio TV. Oggi parleremo di spot pubblicitari. Muah!
Radioattivi, un programma per menti denuclearizzate.
Attenzione, può avere effetti irreversibili, quali accensione del cervello, coscienza critica e cinismo galoppante. Potrebbe avere effetti collaterali se assunti insieme a TG4, Amici e Negro Amaro.
E buonasera, amici ascoltatori.
Buona salve.
Benvenuti al decimo appuntamento con Radioattivi, decimo appuntamento che si colora di sorprese, di novità sempre più corpose, come avete potuto ascoltare dalla suave voce che ci ha introdotto.
Che parte. Era Chiara con la tosse.
Era scura.
No. È tristissima questa. Era il nostro
Orsetto
Nicola
lavatore.
Era il nostro Nicola. Oh. Salutaci Nicola, salutaci.
Ciao.
Era il nostro Nicola che solo ed esclusivamente ed eccezionalmente per questa sera sostituirà la nostra Chiara, e quindi praticamente stiamo facendo una reazione che è un campo di fave.
Sì.
Perché se prima c'era un minimo di raziocinio, un minimo di razionalità e un minimo di intelligenza in questo studio, adesso con Nicola al posto di Chiara non ci sarà più nulla.
È finito tutto.
Non c'è più niente, proprio.
È finito tutto, perché...
Ma non solo, Nicola parlerà con voi su MSN attraverso il contatto messenger diretta a chiocciolaradiofonica.com.
Sono pronta.
Quindi se voi fino alla settimana scorsa, insomma, eravate abituati a parlare con un minimo di interesse con una persona che non aveva assolutamente interesse oltre a quello di parlare con voi, Nicola ci proverà con tutte
con
le donne.
Tutte, le donne all'ascolto, fuggite.
E insulterò tutti gli uomini.
Ecco. E insulterai tutti gli uomini, sì.
Proprio per avere un pubblico numeroso, diciamo.
Esatto,
così.
Esatto. Ma allora, di che cosa parliamo questa sera, Riccardo?
Ma stasera parliamo di spot pubblicitari. Un argomento un po' particolare, diciamo così, perché può sembrare strano parlare della cosa che molte persone odiano di più al mondo.
Sì, sì, sì. Però molte persone la odiano, però tutte la subiscono e subiscono la propria influenza. Devo dire che questo argomento ci è stato imposto dal nostro Klaus Davide.
No, è vero.
No, stiamo scherzando, non è stato imposto da lui. E che gliel'ha imposto il suo professore della tesi di marketing. E quindi praticamente ci ritroviamo costretti a parlare di
perché questa in realtà quindi non sarà una puntata ma un'enorme marchetta generale praticamente. E proprio per iniziare con le marchette, diciamo il motivo per cui non c'è Chiara stasera. Chiara non c'è stasera perché è impegnata con lo spettacolo,
con le prove
dello spettacolo di
giovedì 2 aprile
al Loop, il terzo appuntamento con Radiofonica alle 10:30 al Loop Café. Ci sarà questo Vuoti a perdere, spettacolo realizzato da Chiara Scolastica Mosciatti
in collaborazione con Garrison. No, non è vero.
Ma perché il corpo di ballo non c'è, quindi ci manca il corpo di ballo, probabilmente.
Per a pagamento.
E quindi Chiara, la voce femminile questa sera non ci sarà, non sarà presente con noi, però
c'è un bel maschione di 90 kg. Che...
94.
Vuole sempre mettere i puntini sulle i. Che Nicola, come tutti voi sappiate,
un applauso per Riccardo, la prima cazzata che dice questa sera. Nicola, come tutti voi sappiate, dicevi?
È il congiuntivo del secondo declinazione plurale.
È autore, nonché conduttore, nonché mente pensante,
nonché conducente
di Dark Side of the News, insieme al mitico Maimone, che salutiamo con affetto.
Che non ha mai un nome, poverino.
E anche di quella grandissima, come definirla, cazzata di Disfonica News, che facciamo insieme il venerdì alle 9:15. Una banda di pazzi, probabilmente quella delle 9:15.
È difficile.
Io direi
invece che questa è la prima puntata che facciamo dopo lo spettacolo che avete tenuto al Loop giovedì scorso.
Yes.
Chi non c'è stato e quindi non capirà niente tra gli ascoltatori che non sono stati al Loop, non possono capire, insomma, quello che è stato questo spettacolo. Una cosa stupenda.
Mamma, non esageriamo, mamma mia. Lo spettacolo spettacolare.
Parlacene, com'è andata la serata? Che cos'era lo spettacolo? Dici un po', facci, visto che parliamo di pubblicità, fatti pubblicità, insomma.
Ma c'è stato già pubblicità retroattiva.
Esatto. Parlaci.
Mettici tanti congiuntivi, dai.
C'è stato lo spettacolo. Cosa parlava?
Parlava, c'è stato uno spettacolo musicale, no, cinematografico, dedicato al mondo del cinema.
Beh, ma che cacchio dici?
No, è uno spettacolo dedicato al mondo del cinema che abbiamo fatto praticamente di Radiovisioni, insieme a Elisa e Michela, che sono le conduttrici di Radiovisioni. E praticamente io facevo un po' la, come dire, il conduttore della situazione,
il conducente, diciamo.
Conducente della
situazione. Ma noi, come primo stacco musicale di questa sera, giusto per scioglierci un po' il ghiaccio e anche per far trovare al nostro agio Nicola,
passeremo una colomba sul mare.
Ho sentito il mio nome, che è successo?
Passeremo proprio questa canzoncina che non può che riguardare il cinema, per fare un omaggio al successo di Radioattivi. Ehi. Di mercoledì scorso.
Vai. All'improvviso fu il silenzio.
Fu la luce.
Allora, dobbiamo dire
panico,
che questa sera
all'improvviso fu non so.
Allora, dobbiamo dire che questa sera, cioè, ci potrebbero essere dei problemi tecnici, perché siamo con un computer in meno, perché il computer di Chiara è con Chiara,
ecco,
oppure Chiara è con il computer, e quindi stiamo usando per la musica il computer comprato all'Idol di Riccardo.
A 9,99€.
A 9,99€.
Sì, però tu apri una cosa con Windows Media Player quando ce n'è un'altra,
probabilmente vabbè,
il è quello.
Vabbè, però comunque potrebbero esserci dei problemi.
Non è il problema del computer mio, io terrei a puntualizzare.
Hai capito, Fro?
Ma io diciamo che potrei agevolare questo.
Agevola.
Sempre.
Agevole.
Sempre se l'Idol ci assiste, potrei agevolare questo primo filmatino.
Che non potranno vedere, visto che stiamo in radio, però mandiamo i filmati.
È una radiovisione, diciamo.
Per voi e per gli amici, Tassoni.
E questa era, diciamo così, un primo spot che vi abbiamo fatto ascoltare questa sera per entrare nel vivo dell'argomento. La cetrata Tassoni, che è uno dei, diciamo, dei spot, è un evergreen, un sempreverde.
Sì, secondo me è forse lo spot sulle reti nazionali che va da più tempo in Italia.
Potrebbe essere.
Cioè che va, perché ci va dagli anni Ottanta forse.
Potrebbe darsi.
È una cosa incredibile.
Sì, sì, quello può darsi.
Ma noi parliamo sempre di pubblicità. La parola pubblicità è sempre sulla bocca di tutti. Ma seriamente, che cos'è la pubblicità?
La pubblicità è una, diciamo così, è una forma di comunicazione in fondo. Perché c'è qualcuno che vuole comunicare qualche cosa, lo vuole diffondere agli altri e quindi crea...
Rendere pubblico
agli altri e quindi crea queste pubblicità che possono essere pubblicità... cartelloni pubblicitari, che possono essere pubblicità a stampa, che possono essere le pubblicità televisive, un po' come quella della citata Tassoni che abbiamo visto. Cioè la pubblicità quindi è un modo di veicolare qualche cosa. Il problema sta da chi lo riceve, come lo vuole ricevere e in che modo, diciamo così, lo riceve fondamentalmente.
Sì, però diciamo che non è un veicolare qualcosa in maniera normale.
Cioè,
è un veicolare qualcosa in maniera creativa anche per attrarre. Cioè, non è una semplice comunicazione, è una comunicazione di tipo persuasivo, diciamo, no?
Sì, sì, però è una forma di comunicazione.
Certo.
Cerca di rendere digeribile il più possibile il messaggio.
Poi se.
La Tassoni, poi.
Esatto.
Se te la sistema in qualche digeribile modo, così. Però è in qualche modo è un modo per veicolare qualcosa.
Sì.
È un modo per sistemare le cose, diciamo così, no? Diciamo che una delle...
Ha detto diciamo.
Ha detto forse.
Le prime forme di pubblicità addirittura risalgono a Pompei, dove...
È una parolaccia, cioè, stai attento a quello che dici.
Non è un passato remoto, Nicola.
Questa è stata bella.
Sui muri delle case dei romani si vedevano queste... sui muri delle case.
Sui muri a Pompei.
Si vedevano queste immagini, questi disegni che raffiguravano, però erano soprattutto propaganda elettorale. Esatto. Quindi diciamo che nasce come propaganda elettorale, mentre il primo annuncio pubblicitario risale al 1630, quindi nasce dopo l'invenzione della stampa. È la stampa che fa sì che nasca anche la pubblicità, fondamentalmente.
Anche perché spesso la stampa vive di pubblicità, quindi già allora aveva capito che ci vedeva lungo, insomma.
Sì, fondamentalmente sì. E, quindi diciamo che è il passaggio al fatto di voler veicolare qualcosa, di voler parlare di qualcosa e lo trasmetti in qualche modo. La pubblicità fondamentalmente non è semplicemente un portare alla conoscenza di qualcosa, ma è anche un modo per vendere la merce, per condizionare le scelte dei consumatori. Cioè tu gli proponi qualcosa per fare in modo che l'altro la compri.
Sì, e c'è praticamente... possiamo dire, o almeno basandoci sui manuali di comunicazione di impresa che sono tanto cari al nostro Klaus Davide, possiamo dire che lo scopo subliminale del messaggio pubblicitario costa, diciamo, può creare nei consumatori uno status symbol, cioè uno stereotipo di consumatore, tra virgolette, come cita il Fabris, come citano l'Invernizzi, che sicuramente tutti gli studenti di scienze e comunicazione conosceranno. No, tu sei troppo dentro la pubblicità e soprattutto non fare gesti che prescindano un video. Vabbè, perché siamo in radio.
Si sente.
Ecco. E uno stereotipo di consumatore, dicevo, felice e appagato, sempre tra virgolette, perché poi la felicità non esiste, però comunque possono creare un consumatore felice e appagato nell'atto del consumo.
Ma è anche perché è il gioco delle parti. Cioè, colui che diffonde il messaggio e coloro che lo vogliono ricevere. Cioè, lo vogliono ricevere, delle emozioni. Ormai gli spot sono più che un messaggio pubblicitario in sé per sé, sono dei messaggi volti a trasferire emozioni. L'esperienza dell'acquisto, l'esperienza dell'avere un oggetto, non è la grande cosa, non è il possesso, ma è il... È l'insieme delle sensazioni che dà il possesso di quell'oggetto.
Esatto.
E quindi ci sono Riccardo e Mattia che fanno di tutto, giocano a carte qui.
No, diciamo che in questo momento il nostro Klaus Davide ha dimostrato come un vero comunicatore parla per un quarto d'ora dicendo nulla praticamente.
Era un esempio di messaggio pubblicitario, diciamo
non
così.
È vero, ma, Nicola, difendimi.
Ma allora, la funzione
lo difendo
la funzione di Nicola questa sera sul Messenger qual è? Nessuno. Fondamentalmente. La funzione di Nicola è quella di, di ricevere i vostri insulti.
È il del debbio della situazione.
No, appunto, qual è lo spot che voi ricordate con più affetto? O lo spot che odiate di più? O lo spot che, diciamo così, proprio non sopportate?
Nogas Giuliani.
Oh.
Oppure quello dell'Entero Germino.
Lo spot che vi fa più ridere? Lo spot che proprio non capite? Lo spot che, insomma, parlateci di spot che avete visto in giro, parlatene su MSN a diretta @radiofonica.com e il nostro Nicola sarà forse, probabilmente, felice di dirci quello che voi...
Ma io credo che Nicola già abbia qualcosa da dirci. Hai dei contributi, Lucia Blini?
Da in diretta da Radiofonica posso dirvi che sono in contatto con Vera, giusto?
Vera che ci scrive da Londra ed è una delle nostre
è una vera
aspettatrice,
cioè che ci aspetta ogni giorno in pratica.
È una delle nostre ascoltatrici più assidue, diciamo. E salutiamo Vera da Londra.
Mi ha appena inviato un link fantastico da YouTube, c'è una pubblicità un po' erotica che non posso, insomma, mostrarvi perché siamo in radio.
Va bene, ma comunque
in sintesi.
Di che cosa
magari è come quella di
c'è una mano che accarezza un limone.
Che cosa ci dice Vera? Nicola, cosa cazzo sta dicendo?
Mi ha semplicemente linkato questo.
Non l'avevo capito, io pensavo che ti avessi anche detto qualcosa.
Stavo parlando con il Mori.
Insomma,
mentre chiamano dalla Neuro, probabilmente come sentite questo rumore
di... Il momento Piazza Grande.
Sì, rispondi Mattia, rispondi.
Prodi?
Allora, quindi mandate più che link, mandate anche link magari volendo, e poi Nicola li vede e ci comunica quello che riesce a descrivere con delle parole quello che vede. Ce la fai?
Parole di sintesi.
Sì, sì. Se riesce ad essere sintetico sarebbe l'ideale poi anche. Quindi voi scrivete e noi nel frattempo...
Leggiamo.
Noi nel frattempo leggiamo tutto quello che voi scrivete a contatto diretta @radiofonica.com.
Ricordiamoci che questa sera si parla di pubblicità, siamo un attimo ancora in assestamento, se ci avete sentito leggermente agitati, leggermente nervosi, è perché durante la pausa della prima pausa musicale
un chihuahua attaccato ai testicoli.
C'è stata una rissa qui nello studio tra di noi e quindi praticamente c'è sangue dovunque.
Sangue questo. Dobbiamo pulire un attimo e quindi io direi di pulire un attimo.
So I can't sleep at night. Yeah, you really got me.
e nonostante problemi tecnici, nonostante tutte le difficoltà di una serata che in un computer almeno si risente, avere un computer almeno si sente. Diciamo che andiamo avanti ad approfondire il nostro argomento di questa sera, dedicato alla pubblicità, agli spot. In particolare io direi di ascoltare un'altra di quelle pubblicità che abbiamo trovato per voi, che è anche un rimando a una puntata precedente.
Due martedì fa.
E praticamente anche questo è uno spot che però è del passato e che il mio computer non fa partire. Bisogna dire le cose come stanno.
A 9 euro.
Ecco.
9.
Ehi, sei proprio bravo. Ma riesci a succhiare una Full Joy senza masticarla?
Io? Puoi scommetterci.
Alle morbide Full Joy tu resistere non puoi.
Devi masticar
Frujoy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
Oh,
senza video sembra un film porno. Diciamolo.
Ma riesci a succhiare una Frujoy senza masticarla? Invece no. Sì,
io non
si
ci
può,
riesco.
Le Frujoy non sono insucchiabili.
Ecco.
Non si possono succhiare.
Non mai Nicola mangiato. Fa le facce stranissime.
Non hai mai mangiate? Come
no, mangiate? Siete proprio scurrili, veramente.
Che poi
faccio la parte di Chiara.
Nella pubblicità c'è un omone di colore che gioca a basket.
Guarda caso.
Sì. Vabbè, ma al di là dei facili umorismi che poi si possono fare, insomma,
cioè, vogliamo parlare della pubblicità rivolta ai bambini, che sono le vittime,
come per esempio questa, insomma, esatto. Perché il protagonista è un bambino e comunque le caramelle notoriamente le mangiano i bambini. E
visto, al contrario della PlayStation invece, che viene comprata dai grandi
trasversalmente. Sì, la PlayStation dagli 8 agli 80 anni.
No, insomma. Ah, devo parlare.
Ma vogliamo parlare? Vogliamo parlare? Io pensavo volessi parlare, scusa.
No, nel senso, è un modo di dire. No, comunque, è vero che i bambini sono sottoposti a pressioni comunicative molto alte, anche perché sono coloro che riescono, cioè sono coloro che fanno erogare più soldi. Perché comunque sono più facilmente,
perché quello è
sembra erogano soldi, capito?
No, fanno erogare, è diverso. E i pubblicitari ormai, se un tempo facevano pubblicità a genitori per i prodotti rivolti ai bambini, adesso fanno pubblicità direttamente ai bambini, in modo che il bambino
infatti se tu guardi le fasce orarie maggiormente frequentate dai bambini, tipo la mattina o il pomeriggio sui canali privati, ci sta 20 minuti di cartone animato e 10 di pubblicità. Ogni 20 minuti di cartone animato ci stanno 10 minuti di pubblicità. Perché quello va brutto, perché tu devi far sì che il bambino vada a rompere le scatole alla mammina, esatto, per farsi comprare il giocattolino, il videogioco, la caramella.
Poi comunque mentre se nel passato le famiglie si imponevano, cioè la madre dava due schiaffi al bambino e diceva no, non si compra e basta, o almeno mamma faceva così con me, infatti ho avuto un'infanzia traviata e deviata, e adesso la madre va, pur di far star zitto il bambino basta che pianga e la madre compra.
Ma perché adesso i genitori sono ricattabili, perché si mettono le corna tra di loro e quindi il bambino sa tutto e quindi guarda che vado da papà, guarda che vado da mamma.
Sì, guarda, papà, dimmi che eri con l'idraulico.
Esatto. Qual è il trucchetto, vedi?
Sì.
Questi sono trucchetti anche per i bambini all'ascolto, diciamo. E diciamo che è un modo è una tecnica pubblicitaria anche quella di rivolgersi a bambino, una tecnica che punta su quelli che sono i bisogni primari, sulle pulsioni elementari che non sono poi solo del bambino ma di tutti noi.
Esatto.
Ci sono dei determinati, che ne so, per esempio una bella donna per gli uomini, o magari il super palestrato della Coca-Cola che entrava nell'ufficio di tutte donne e tutte che lo guardavano, quelli sono un po'
anche un po' sudaticcio, diciamo,
che puzzava anche, sì. Diciamo così, c'è un modo per ricollegarsi a quelli che sono appunto le pulsioni elementari.
Quindi le pulsioni elementari, mi stai dicendo che sono come se fossero degli stereotipi che richiamano nella mente del consumatore alcuni elementi che poi possono favorire il consumo di quel prodotto.
Sì, oppure per esempio un altro modo con cui si costruisce la pubblicità è quello di usare dei cliché. cioè i cliché che sono praticamente delle
appunto, le bomboniere le cliché mi fa pensare a una bomboniera.
Ma ti ma che stai a dire?
Il bomboniere però
i cliché
sono gli stereotipi che diciamo anche adesso, appunto, che ne so, la famiglia felice della Mulino Bianco che ti deve ridare l'idea che mangiando
quello che si porta la penna negli Stati Uniti, la penna rigata in tasca negli Stati Uniti e poi la tira fuori quando è negli Stati Uniti, dove c'è casa c'è Barilla.
Ah, ma la penna, infatti io pure io pensavo la penna Barilla,
il tortiglione tra le mutande.
Per esempio, una delle cose che non si capisce mai delle pubblicità, perché comunque le pubblicità tendono sempre a rappresentare il mondo reale, però una cosa che mi ha sempre fatto girare abbondantemente
gli omenicoli,
i zebedei, diciamo, è il fatto che nelle pubblicità sui prodotti da prima colazione queste famiglie, a parte tutti bellissimi, dal nonno,
ovviamente,
la cosa, una massa di modelli e modelle, ma poi arrivano la mattina che sono tutti allegri, sorridenti, fanno colazione insieme, sì, parlano.
No, ma soprattutto c'è un aspetto che è particolarissimo, è che è la macchinetta del caffè che alle 5 già tira fuori il caffè. Chi cazzo ce l'ha messa la macchinetta del caffè lì? Esatto. Dormono tutti, il primo che si sveglia già la trova che esce, non si sa chi ce l'ha messa.
L'hanno messa a fuoco così lento che la mettono la sera prima alle 10.
Esatto.
Esatto, e poi si svegliano vestiti, truccati, parlano, sono tutti allegri. Oh, che bello andare a scuola stamattina.
Adesso mi faccio 2 ore di traffico.
Sì, esatto. Quindi è una cosa bellissima.
Quello è quindi perché vogliono ricreare il clima familiare. Ma
il vostro clima familiare ideale.
Ideale. Ma il vostro clima familiare è quello? Il nostro clima familiare è quello?
Sì. Infatti, famiglia di obesi.
Prendendo la sua famiglia di Nicola è di obesi, quindi praticamente ci stai dicendo che la mattina ci sono tavolate, cotolette e la colazione all'irlandese. Però su MSN a me piacerebbe che i nostri amici ci scrivessero anche le loro esperienze durante la colazione, cioè se si fanno, se non si fanno, soprattutto visto che abbiamo una platea di ascoltatori, la maggior parte sono fuori sede, prendendo spunto dalla pubblicità della Mulino Bianco, diteci se il vostro risveglio è come quello della Mulino Bianco, soprattutto per esempio la mattina dell'esame, che la sera prima invece di ripassare siete ubriacati. Diteci se questo risveglio può essere come quello della Mulino Bianco.
Mulino sbronzo,
vi aspettiamo in tanti. Dici Nicola, ogni tanto invece di farti gli amabili cazzi tuoi su MSN, dici e di provarci soprattutto con Vera.
Su un portale pornografico in realtà, esatto. Scusate.
Ah, Nicola, anche quello è una forma di pubblicità.
Ma certamente che funziona benissimo.
E infatti già momento Piazza Grande.
Arrivano le telefonate dal pubblico, no, vai regia
e Murdoch.
Secondo me è invece la guardia di finanza dopo quello che ha detto Nicola.
Comunque, e la tua cosa sulla pornografia non è così sbagliata.
La mia, di tutti, diciamo.
Esatto. Il tuo riferimento alla pornografia, allora, mettiamola così, non è così sbagliata. Certo, perché se no, tu ci pensi, la pornografia pervade tutta la pubblicità.
Giustamente, sì, aggiungo io.
Per esempio, mi spieghi perché, un esempio su tutti, la Saratoga. Perché
Saratoga, il silicone sigillante.
Che momento ilare.
Perché secondo te la Saratoga questo?
Perché la vendono a flotte? Perché ci sarà un motivo? C'è tanta gente che usa le docce, secondo me.
Per chi non sapesse, per chi non ricordasse, soprattutto tra nel nostro pubblico femminile, perché il nostro pubblico maschile credo che avrà perso molti gradi di vista con la pubblicità della Saratoga quando era piccolo. Possiamo ricordare la pubblicità della Saratoga, era questa donna praticamente nuda, forse è stata una delle pubblicità in cui si è
È stato
inserito il nudo integrale,
la patata negli spot.
Dai. Insomma,
era la farfallina.
Questa donna bellissima che andava,
si spargeva
di Saratoga e metteva questo silicone sugli infissi di una piscina di non si sa dove era sola, poi, cioè una donna nuda da sola.
Ma c'era anche il box doccia, non c'era solo la piscina,
sì,
c'era
vero,
più di uno. Il box doccia era molto più bello, secondo me.
Ma quindi questo, ma poi non è l'unica. Per esempio, pensiamo a quella dell'acqua ultimamente. una pubblicità di un'acqua di cui non faccio nomi. Che
fare,
c'è
questa,
no,
non
si capisce. No. Cioè, questa donna, l'acqua panna.
Ah, cioè, si vede sempre la tetta.
Bravo, bravo. Ora Müller, che si vede sempre la tetta nella Müller. E tu domandi, ma perché?
Perché yogurt, latte, 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 mucca, mucca, tetta,
pensa che collegamento
tetta,
mentale.
Donna.
Pensa che collegamento mentale.
Intanto arrivano dei commenti sulle colazioni in famiglia.
Oh, eccoli.
C'è qualcuno che dice, per esempio, che questa ragazza, per esempio, è sempre costretta la mattina a fare il caffè perché nessuno ha voglia in famiglia.
Perché non fai parte della famiglia Mulino Bianco.
E poi dice, c'è qualcun altro che dice che volano le bestemmie, insomma.
Ecco.
Motivazione.
Sì, sì, sì.
Ma chi?
Ma noi vogliamo
la mattina
i nomi.
Sono tutte incazzate. C'è Sara che dice che la mattina quando piove, insomma, tutti sono un po' devastati, diciamo.
Preferisce attive e regolarizzare piuttosto che
sì,
uscire.
Sì, esatto. Cucinano il sanatorio.
Perché noi abbiamo deciso che fino alle ore 23 parleremo per brand, per marchi.
Esatto.
E quindi
parlando di spot non si può fare altrimenti.
Oggi è un brand storming, diciamo.
Sì, sì, oggi è un brand storming. E comunque ci dicevi che Sara diceva sulla...
Che nessuno ride la mattina, sono tutti un po' nervosetti.
Sono tutti un po' nervosetti, insomma, anche perché... Comunque, Nicola, nominaci sempre chi dice cosa.
Certo papà.
Esatto.
Siamo a Barilla, allora...
dobbiamo istruire questo sostituto di Chiara che questa sera eccezionalmente, ricordiamo, c'è Nicola al posto di Chiara, perché si fosse collegato soltanto adesso, c'è Nicola al posto di Chiara.
Hai usato sulla... un avverbio che non mi piace.
Sulla Nicola al posto di Chiara? No, no, perché
ah, sì, okay, ho detto Nicola. Perché appunto Chiara sta preparando lo spettacolo il giovedì per il loop, dove accorrerete sicuramente numerosi.
Numerosissimi.
Numerosissimi. E quindi praticamente avevamo una donna, anche una bella donna, e ci ritroviamo un troglodita di 94 kg. Anche un pervertito. Se
un
vogliamo.
Maiale,
un maialone. Diciamo. Un maiale.
In via esatto. Di estinzione, però.
Addirittura. Sì. Ti stai per estinguere.
Quindi dovete trattarmi bene.
No. Ma Nicola, noi ti preserveremo per tutta la vita, guarda. Preserveremo il tuo essere, diciamo così. Ma non so se vogliamo fare un altro stacco musicale oppure andiamo avanti nel parlare. Mandiamo uno stacco musicale, ci sentiamo tra poco.
Che saremo, saremo.
Fitting for the start, you twist and tore our love apart. Your light fingers through the dark, shattered the lamp into darkness. It cast us off. No, you've got it the wrong way round. You shut me up and blamed it on the ground. Cornered the boy, kicked out of the world kicked back, and I fucking had it all. If you wanna try, if you wanna try, there's no worse you could do. I know you lie, I'm still in love with you. Oh, 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 can't take me anywhere, I'll take you anywhere. You can't take me anywhere, I can't take you anywhere. I'll take you anywhere, you wanna go. Oh, you can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no. Never ending up. You tried to pull the wall, I wasn't feeling too clever. And you take all that blending until you need amending up. If you wanna try, if you wanna try, there's no worse you could do. Oh, oh, I know you lie, all you do is make me cry. Love's words, they ain't true. Oh, can't take me anywhere, I can't take you anywhere. Can't take me anywhere,
I won't take you anywhere.
Rieccoci di nuovo qui dopo questo stacco musicale.
Dopo questo bel brano dei Libertines che si chiama Can't Stand Me Now.
Wow, come ti sei preparato radiofonico?
/ myspace.com.
Si è preparato radiofonico, ragazzi.
Sì,
addirittura sì. Il titolo della canzone ci ha detto.
Sì, ogni tanto.
Senta la scalata perché... ad Albertino.
È vero? Sì, vuole rubare il posto, diciamo.
Anche Albertino. Perché comunque martedì scorso c'erano state le richieste da parte di MSN di canzoni. C'era stato anche un paio di richieste di conoscitivi. No, conoscitivi. Cioè, nel senso, non avevamo detto il nome del brano e... ci chiedevano come si chiamasse il brano, allora io ho anticipato
alla fine abbiamo scoperto che era la SIAE.
Esatto, alla fine abbiamo scoperto che era la SIAE e che non avevamo i permessi necessari.
Ma facciamo un attimo un salto, sempre continuando a parlare del mondo della pubblicità.
Sì, perché noi siamo delle salte allegre, diciamo,
degli
happy jumper, direbbero i marchettari inglesi.
Allora, la pubblicità è fondamentale per il mondo della televisione. Se pensiamo semplicemente che le televisioni private / commerciali campano fondamentalmente sulla pubblicità.
Anzi, adesso si sta invertendo il rapporto, cioè nel senso che si fa la televisione per metterci la pubblicità.
Bravissimo. E infatti era proprio lì che il mio discorso voleva andare a parare, sinceramente. Perché... Come si struttura un palinsesto televisivo? Il palinsesto televisivo ormai anche della televisione.
E ragazzi, ve lo sta dicendo il coordinatore, il fattone del palinsesto,
il fattone
di Radiofonica, non a caso, insomma, certo. Il responsabile del palinsesto di Radiofonica ve lo sta dicendo.
Ovviamente.
Scusa che ti ho interrotto, ti stavo premettendo.
Per carità. Insomma, adesso sia Mediaset che e purtroppo anche la
Rai, che si chiama così,
e anche la Rai costruiscono il proprio palinsesto in base alla pubblicità. Perché? Perché ogni spazio orario è venduto, ogni momento pubblicitario all'interno del palinsesto, all'interno di una giornata televisiva, è venduto alle grosse compagnie. Grazie ai due concessionari di pubblicità, che è la Sipra per la Rai e Publitalia 80 ovviamente per Mediaset, che sono i due concessionari di pubblicità, cioè quelli che vendono le pubblicità a Mediaset e alla Rai. Allora, se tu presenti un palinsesto, tu dici: io il 31 marzo alle 21:30 con non so che cosa c'è stasera in televisione, metti la fiction su canale 5, faccio il 25%. Se non faccio il 25% e 25% faccio il 25% di share, se non faccio il 25% di share, io te devo ridare i soldi.
Ecco,
fondamentalmente funziona così. Per quello molte volte le trasmissioni vengono cancellate, oppure vengono tolte dai palinsesti, oppure
fanno trasmissioni di merda per raggiungere
una trasmissione di merda.
Ricordiamo che lo share, per chi non lo sapesse, magari ci sarà qualcuno, lo share è un calcolo percentuale che ti dice su 100, ovviamente è stato un calcolo percentuale, su 100 televisori quanti sono accesi su quel canale in quel momento.
Sì.
Quindi diciamo che è più giusto rispetto all'audience in termini assoluti, perché magari c'è una trasmissione alle 2 di notte, fa 5 ascoltatori, però se le televisioni aperte sono 6, quelle...
lo share è più alto.
Lo share è più alto e quindi prendi la fetta di mercato più grande.
Anche perché
diciamo,
poi c'è il problema, diciamo così, dell'Auditel, che l'Auditel è legato alla macchinina che è il Meter.
È legato alla macchinina del caffè di Milano 2.
È un calcolo che non è fatto sulla totalità delle televisioni, ma su circa 5.000.
Sì, sì, molto basso, è molto basso il calcolo.
Esatto, questa qui è una cosa da dire perché non tutti la sanno. Quando io sento magari anche amici che dicono: no, non devi mettere magari, che ne so, sul Grande Fratello perché non voglio regalargli uno spettatore per l'Aida.
Non ti contano.
È una cazzata perché non ti...
Stai dicendo una struzzata.
Non ti si filano proprio, nel senso che comunque ci sono delle macchinette campioni che vengono messe sopra alle antenne in alcuni palazzi, nelle grosse città, nelle piccole città, e comunque nessuno sa... Cioè, potrebbero saperlo perché poi i poteri piduisti sono dovunque, però nessuno sa che in quel momento tu sei a guardare le tette della tettona del Grande Fratello, per esempio.
Io non l'ho mai fatto,
fortunatamente. Non hai mai guardato le tette o non hai mai guardato il Grande Fratello?
No, ho guardato ambe due, diciamo.
Anche contemporaneamente, diciamo.
Ho pensato la domanda.
Ma poi la cosa bella. Sergio che prende stasera parte ogni tanto con qualche sigla. Sembra tipo Sarabanda, perché poi ha anche le cuffie. Eccezionalmente solo per stasera, perché ci stanno facendo dei video su fine della puntata. Vi sveleremo anche l'arcano di chi ci sta facendo i video, se è Marti Scorsese o Gabriele Muccino. E praticamente c'è Sergio che sta facendo.
Ho vinto qualche cosa?
Vedi? Mica mi scemo.
Non ho vinto niente.
Perché vuole praticamente apparire in video. Fondamentalmente sì, quello sì, è un apparente, diciamo.
Un teledipendente.
Visto che parlavamo di tette prima, c'è Vera che ci ha proposto un video, sempre su YouTube, che vi narro a questo punto, visto che voi non potete vederlo.
Eh no, purtroppo siamo impossibili. Visto che nessuno può vederlo perché siamo in radio, anzi forse solo noi possiamo vederlo.
È il video di una noto, insomma, un noto spot di profilattici. C'è un bimbo in un supermercato che comincia a gridare perché vuole le caramelline.
Esatto. E io infatti
e quando... grida e dice "Je veux les bonbons", che in francese vuol dire "voglio le caramelle".
Ah, pensavo parlassi in avellinese. Sì, sì. E infatti quando io ti parlavo delle famiglie di ora che non sanno dire di no, delle madri di adesso che non sanno dire no,
i bambini con i profilattici,
non fate i bambini,
non fate, uno usate più profilattici, che ne dicano anche personaggi di
famosi
di, sì, diciamo, anche di un certo
Simpson, no?
Che di un certo squallore, diciamo. Però mi sto leggermente sbilanciando questa sera.
I Simpson parlavi.
Esatto, radiofonica da domani non esisterà più, perché esatto, per le frasi che sto dicendo questa sera. Però comunque mi riferivo proprio a quello, proprio a, pensavo proprio a quella pubblicità dei condom, dei preservativi, dove appunto si invita a usare preservativi per
evitare di creare questi tumori viventi.
Esatto, esatto.
Perché poi sono belle le pubblicità dei preservativi, perché fanno vedere sempre che l'uomo e la donna si danno la mano, ma non si danno la mano.
Cosa si danno?
In effetti si scambiano altre cose.
Esatto, si danno altro, diciamo.
Bottigliere d'acqua.
Ma sembra una puntata dedicata al mondo del porno, in realtà. Che tra l'altro, a proposito di porno, una delle più famose pubblicità censurate è quella con Rocco di Siffredi e la patatina.
Sì,
fantastico.
Le patatine amica, che non si sa perché l'hanno censurato, lui non diceva assolutamente nulla.
Andiamo alla patata, scabro. Però.
Ma a proposito di pubblicità di alimenti e di roba alimentare, questa è una è una vecchia famosissima pubblicità del galletto Valle Spluga.
Ho seguito una ridota su una tavola stonata,
acchiappato per la gola, mi son detto qui ci vuole.
Arriva il momento che ricorderete tutti,
scudetto rosso, chicchi. Il galletto Valle Spluga,
il galletto Valle Spluga canta dalle tavole italiane.
Oh, io questa qui l'ho dovuta mettere perché è un mio ricordo di infanzia, personalmente, perché c'avevo nonna che faceva sempre il galletto, io arrivavo il galletto Valle Spluga. Sì, veramente.
Vabbè, abbattetemi. Sì.
Un piccolo bambino rompipalle. Era un piccolo Riccardo. Sì.
Grazie.
Ma quella, la pubblicità che faceva papà, il pollo, quella che pubblicità era?
Quella, ma quella là, petto coscia, quella là, no. Quella
no,
è recente,
per quattro salti in padella.
No, nell'epoca non del galletto alle spluga che si doveva cucinare, ma nelle bustine che tu le metti in una pentola, fai bollire 50 secondi, scoppia e esce fuori qualche cosa di già pronto, praticamente. Perché adesso anche la pasta, praticamente si è creata la pasta pronta.
Ma prima parlavamo di spazi pubblicitari, per ricollegarci a quello che parlavamo prima. Ma voi sapete...
A quello che parlavamo prima.
A quello che...
Hai capito, bro?
Sì, sì.
A quello che...
Siete un pubblico fantastici.
Siete un pubblico fantastico.
A ciò di cui in precedenza stavamo...
Anche no, perché...
Ho sbagliato anche adesso. È una cosa tremenda.
Per ricollegarci a ciò di cui parlavamo prima...
Bello, così è giusto.
Grazie, caro.
Bravissimo. E io non ho fatto le medie. Ho saltato le medie, pensate voi.
Direttamente all'università. Esatto, era talmente bravo che a 10 anni ero all'università. Insomma, per ricollegarci a quello di prima, non so se sapete, comunque sono stati imposti dei tetti alla raccolta pubblicitaria dei mezzi televisivi e non solo. Il problema è che all'interno di questi tetti non rientrano le televendite. cioè su quelle che durano tre quarti d'ora, della Hemiflex che ti fa vedere il materasso, e se ti compri il materasso ti regalo pure la batteria di pentole, ti regalo il televisore, ti regalo la bicicletta, tutto quello. Oppure Mike Buongiorno che faceva la televendita con la solita, non ci sanno, non rientrano in quello. Quindi tu puoi fare 10 minuti di pubblicità e in più fare pure la televendita.
Esatto, e tra l'altro cioè, esiste anche un regolamento che vieta messaggi pubblicitari durante gli eventi sportivi, e i furbacchioni hanno trovato anche l'escamotage.
Sì, il quadratino. Esatto, e questo qui è una cosa che non si dice mai, e a me personalmente diciamo che mi fa un po' innervosire, cioè il fatto che noi per questa bravata, cioè per far vedere su Mediaset in modo GP col riquadro piccolino, noi contravveniamo a un regolamento europeo, e quindi l'Italia, per far vedere Valentino Rossi, che tra l'altro ancora ci deve 2 euro a persona perché deve 92 milioni di euro agli italiani,
ha trovato un compromesso,
io se lo incontro gli chiedo 2 euro, per far vedere Valentino Rossi noi paghiamo una multa all'Europa, sapevate? E paghiamo questa multa all'Europa perché loro devono,
ma il problema non è Valentino Rossi, però il problema è la pubblicità quando Valentino Rossi
sì
corre.
Sì, vabbè, Valentino Rossi adesso era un agnello sacrificale in questo esatto. caso sì. Ma Nicola, qualche donna, perché tanto sicuramente parlerai solo con donne, perché
ovviamente ne ho 5
ne ha 5, un harem virtuale,
un harem, diciamo. Ha detto tutte che sono bellissimo, mi hanno visto in radio in questo momento.
Ti hanno visto, ti hanno visto in radio
tramite i cavi, e hanno detto che sono bellissimo, anche perché sono nudo in questo momento.
Sì, esatto.
Infatti è un bello spettacolo.
Ma no, tutti hanno apprezzato il galletto Vallespluga.
Incredibile. Io per esempio non lo ricordavo personalmente, non ricordavo il galletto Vallespluga.
Invece ci sono altre donne che, ritornando al discorso della colazione, ad esempio come Sara e la nuova Heidi, è un nome abbastanza...
Un nome in codice,
la nuova Heidi. Sì,
esatto. Citando sempre la colazione, insomma, offendono le proprie coinquiline dicendo che non preparano il caffè, che tutti sono incazzati la mattina, eccetera,
ma,
eccetera.
Quindi stiamo parlando comunque di studentesse fuori sede, perché a me... Esulando un attimo dalla pubblicità, esulando un attimo dalla pubblicità, mi sembra strano che si faccia colazione insieme, stile Mulino Bianco, in una casa di studenti fuori sede, perché ognuno frequenta la propria facoltà, quindi ognuno ha dei diversi orari di lezione, ognuno anche ha dei diversi orari. Io per esempio vivo di notte e dormo di giorno,
fa la drag queen
fino a una certa ora. Per esempio il nostro Klaus Davide non lo troverete mai in piedi prima delle 15, perché lui non si sveglia prima delle 3 di pomeriggio, e quindi è normale che non si faccia colazione insieme. Nel momento in cui si fa colazione insieme, per esempio,
al massimo pranzo insieme,
ma neanche tanto pranzo insieme, soprattutto se coincide con la colazione. Nel momento, e questo qua è una domanda che rivolgo anche a loro, nel momento in cui si fa colazione insieme, almeno a casa mia, bisogna stare zitti, perché io nel momento in cui mi sveglio, se avessi una mamma come quella del Mulino Bianco che comincia a dirmi dai che fai tardi a scuola, truccata con la mini,
sono cazzi tuoi,
con la mini esatto, vai lì e gli fai sono cazzo, e poi un cazzotto in faccia poi scoppia la rissa scoppia la rissa con il papà.
Esatto,
che è più grosso. Invece io
è più grosso, perché ovviamente
ho sempre apprezzato le cotolette la mattina di mia nonna.
Esatto.
Sì, anch'io uso fare la colazione salata.
Questa
è una
cosa molto leggera la mattina, proprio.
Infatti,
che
è digeribilissima.
Sì, la digerisci dopo quelle 3-4.
Vabbè, c'è la Tassoni che ci aiuta, diciamo.
È vero. Ma a proposito di Tassoni, mi è venuta in mente un'altra pubblicità storica che molto spesso viene ricordata e citata,
che è insieme alla Tassoni in quella con più longevità,
un evergreen
della televisione italiana, e sicuramente tutti ricorderete, ma ascoltate.
Umidificatori Il Coccio, salute dell'aria. Umidificatori Il Coccio, l'aria secca è nemica della tua gola. Con gli umidificatori Il Coccio purifichi l'ambiente e stai subito meglio.
Umidificatori Il Coccio, umidificatore Il Coccio,
era uguale,
non si è notata la differenza.
La pubblicità è un po' ricopiata alle caramelline,
sono finte
delle frugioie. Sono finte. No, forse è la seconda che ha ricopiato la prima, visto che esatto. Questa pubblicità sarà andata a vedere su YouTube. Forse penso uno dei primi filmati nella storia del mondo a colori, perché incredibilmente a colori, ma è un filmato credo degli anni 30 e tra l'altro è stata prodotta di studio luce questa pubblicità. Infatti a un certo punto dice "The umidificatore il coccio" in un'altra versione, dice
è impazzito. Attenzione.
Era paparazzi che da bambino,
era paparazzi.
Guarda, non aumentare la chiusura di radiofonica.
Esatto, non aumentare la chiusura di radiofonica.
Non aumento, non
per carità, non aumentare.
Ma potete spiegarmi che pubblicità era questa?
Era la
il coccio!
Era veramente la pubblicità di un arnese che bene o male tutti hanno le proprie case, però
non è il vibratore.
Non è il vibratore.
Un dildo dimensioni spaventate.
Sì. Non è un vibratore.
Non è un consolador.
È un umidificatore. Esatto. Che io nella mia ignoranza, fino a che non ho trovato questa cosa, ho sempre chiamato deumidificatore. Finché invece... poi Mattia non mi ha spiegato la differenza tra deumidificatore e umidificatore.
Sì, è semplice. Uno cerca di levare l'umidità, l'altro la mette in umidità quando l'aria è troppo secca con i termosifoni accesi da ore.
Non parliamo troppo di umidità con Nicola, perché si
ritira.
Pensavo si ritirasse a causa dell'umidità, Nicola.
Esatto, e quindi prende Nicola, tu facendo, sostituendo Chiara alla postazione MSN questa sera, hai scoperto che esistono gli umidificatori il coccio con diciamo quella allegra donnina in sovrappeso che faceva
questa... certi lavori. Che faceva la donnina?
cantava diciamo,
faceva numeri sul cielo.
Per cortesia, prego.
Ma c'è Vera, sempre UK, Vera UK, che ci ricorda anche il grande pennello gigante.
Grande Vera.
Ma in onore di Vera, io direi che glielo possiamo anche far ascoltare il grande pennello cinghiale.
Abbiamo il pennello cinghiale?
Ma sì, che c'è.
Viva il continuum semiologico.
Perché il grande pennello cinghiale è un'altra di quelle pubblicità storiche che tutti noi abbiamo come bagaglio culturale della nostra infanzia e ci portiamo dietro.
No, dietro no.
Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
Devo dipingere una parete grande e ci vuole il pennello grande.
Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello cinghiale.
Cinghiale, la grande marca.
Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
Io non ho detto niente l'altra volta.
Diciamo che questa puntata era partita parlando di pubblicità.
Però Riccardo,
invece
il pennello puntata... cinghiale non ce lo portiamo dietro, che è meglio.
La tua dita prima questa.
Ah, ok. E dicevo che questa puntata era partita parlando di pubblicità e invece si sta evolvendo, è una puntata dedicata ai doppi sensi.
Doppi sensi.
Dedicata ai doppi sensi e alla pornografia, perché la pornografia è anche spicciola, perché c'è il nostro Nicola che ci sta portando sulla cattiva strada, soprattutto durante le pause musicali, diciamo.
Che è quello che il backstage che voi non potete vedere, purtroppo, per vostra sfortuna.
Sì, anzi, lo potrete vedere, qualche video potrete vedere su Facebook. Perché io direi, anticipando un po' i tempi, direi di presentare anche il nostro videomaker e fotomaker.
Paolo Limiti!
No, non è Paolo Limiti.
Una parola un po' intraducibile.
Come si chiamava il cane di Paolo Limiti?
Non mi ricordo.
Aveva un cane Paolo Limiti.
Sì, era un cane sul pianoforte.
Era
il cane sul pianoforte.
Floradora.
Ma sei un genio, Riccardo.
Floradora.
Floradora F apostrofo ora di apostrofo ora.
Una parola un po' intorno.
Ora è la bora.
Sì, sì. Comunque, dicevo che possiamo presentare questa nostra new entry di Radiofonica, che si chiama Antonio. Saluta Antonio.
Antonio Maccotta.
Ciao a tutti.
Viva Radiofonica! O meglio detto, marmotta, per ricollegarci alla pubblicità, non so se la ricordate, quella della Milka a proposito di pubblicità, in cui c'era quel signore che nella baita in montagna vedeva la fabbrica di cioccolata e c'erano le marmotte che incartavano la cioccolata, e va dalla moglie e poi c'erano le marmotte che facevano la cioccolata.
Esatto.
Le marmotte sottopagate, tra l'altro.
Sì, le marmotte sfruttate dai
marmotte cinesi.
Marmotta, dici al volo una pubblicità che ti piace.
Attenzione.
Marmotta, tu
Cioè, Antonio che si sta vergognando di parlare alla radio perché ancora non ha fatto un programma. Ma
no,
dobbiamo...
ha condotto una puntata di Fonica News.
Ha condotto una puntata di Fonica News.
È un anchorman.
Però diciamo che è stata una persona in questo ultimo mese preziosissima per la radio, perché lui con le sue 150 ore
a pagamento
retribuite nell'ufficio eventi culturali,
e diciamolo
che era l'ufficio eventi culturali,
diciamolo, va,
ci ha dato una grossa mano, sì, nel preparare gli spettacoli, sì, ed è anche una delle poche persone sveglie che ho conosciuto negli ultimi 16 anni.
Oh, vedi?
Sì, esatto.
Un applauso di nuovo, ragazzi.
Adesso però si vergogna.
Perché lui dorme, quindi...
Perché io dormo e quindi è facile conoscere persone più sveglie. Oh, se spegniamo i cellulari sta succedendo...
Piazza Grande!
Guarda, ragazzi, stasera sta succedendo di tutto e sono a limiti del lucero. Quindi io direi che possiamo lasciare spazio a una canzone che si chiama, non a caso, visto il tema della serata, Public Image. E mentre va in sottofondo la nostra canzoncina Public Image, ve ne sarete già accorti, questa è una puntata molto anomala, perché non essendoci Chiara che ci modera,
anzi c'è qualcuno che vince,
esatto, anzi c'è Nicola che incita all'anarchia e alla ribellione, non essendo Chiara che ci modera, praticamente c'è questo purpurrì di voci che dicono 3000 cose aprendo,
baccate
a random. Anzi, adesso si è aggiunta un'altra voce.
A proposito di vacche,
si è aggiunta un'altra voce, che è quella che state per ascoltare.
La quintessenza.
Il mantra.
La quintessenza della vaccata. Il nostro mitico mantra, che per chi non lo sapesse, è praticamente. È Maurizio Tommaselli, che è alias radiofonica, perché è lui che rende possibile tutto ciò che sentite, tutti i programmi, tutti i nostri 21.
Oh, quindi piatevela con lui direttamente.
Quindi rispetto alle cose che abbiamo detto prima sulla Chiesa e sul capitalismo e sulla pubblicità, Maurizio Tommaselli, e l'indirizzo è via...
dell'Astronauta 76.
Via dell'Astronauta 76.
Ma è serio?
Sì. Abbiamo scoperto che Maurizio che già è un extraterrestre,
io
abita in via della
Strada. Sostengo che sono di un altro pianeta, non è
vero,
è la verità, oltre. Non c'è proprio,
cioè abita in una zona, perché lui ha così tanti soldi che abita in una zona così nuova di Perugia che l'hanno dovuta chiamare via dell'astronauta, perché...
no, potevo scegliere tra via della mongolfiera e via dell'astronauta. Arrivando da un altro pianeta non potevo,
di proprio da un altro pianeta non poteva che
giustamente
se fosse chiamato Giulio Verne avrebbe deciso.
Ma visto che parliamo di pubblicità,
c'entro un cazzo, però.
Per in onore al nostro mantra potremmo parlare della prima forma di pubblicità televisiva che c'è stata in Italia, cioè di Carosello.
Esatto, il primo contenitore.
E mi sa che sono l'unico che l'ha visto.
Esatto. Per forza.
Tu forse Chiara che però assente. Perché Chiara sappiamo classe 1966.
Ero uno di quelli che negli anni 60 andava a letto con Carosello.
Andava, guardava, perché la famosa frase tutti a letto dopo.
Era una cosa metaforica. Andavi a letto con Carosello.
A dormire.
Ah, okay. Tutti andavano a letto dopo Carosello. Tra il 1957 e il 1977, cioè per 20 anni è andato in onda Carosello.
Finché è durato il bianco e nero.
Finché è durato il bianco e nero. Ultimo, vedi?
Ultimo scudetto del Torino.
L'esperienza. Tra l'altro, perché dobbiamo dire che il nostro Maurizio, il nostro mantra è torinese, e non solo torinese, anche torinista soprattutto,
certo, soprattutto.
Ma sfegatato torinista, e quindi ricorda con grande
affetto,
con grande affetto
il grande toro,
l'ultimo scudetto del Torino ritrovato in una necropoli romana qualche settimana fa. Ma Nicola ci chiamava all'angolo MSN con i nostri amici.
No, all'angolo SMSN Messenger aggiungo la nuova ID alias Stefania, perché tutti sono alias Stefania.
Stefania
ci ricorda un'altra pubblicità, quella della Fiat, dove c'è una tipa che per telefono manda a cagare il ragazzo dicendo: questa sera esco col primo che incontro. Esce di casa e incontra un tipo bruttissimo, anziché dire buona, trombiamo, dice
sì, è quello.
Torna a casa.
Buonasera.
Ah, perché lui era il vicino di casa, aveva sentito tutta la scena là sotto, e quindi è uscito apposta per
famosissimo.
Ma essendo lei troppo figa, ha rinunciato.
Sì. E lui, se non sbaglio, è lo stesso del Grana Padano. Cioè, lui praticamente ci prova con tutte e tutte le pubblicità.
No, non è lo stesso.
Con la del Grappa Down.
No, non è
lo stesso. È il Grana Padano che ci prova con la brasiliana.
No, no, quello durante quelle. No, non è lo stesso comunque. Ma quello uscito da questa pubblicità ha avuto tantissimo successo. Ha avuto. E praticamente poi dopo è un po' andato in ombra. Ha fatto anche qualche fiction televisiva. Il signor Buonasera. E adesso lo possiamo ammirare nella pubblicità dell'Entero Germina.
Veramente
c'è il cagotto.
Io ricordo la bellissima pubblicità del Grana Padano, della forma che vola dal camion e arriva sul tavolo.
È vero,
in un ristorante
sfonda la finestra.
È vero, anche quella è vero.
Ci vorrei un po' di grana e arriva una forma di 200 kg.
Esatto.
Ma a proposito di revival, visto che praticamente il nostro mantra è lui che dice: io mi ricordo le pubblicità, le cose che sono state dette prima giustamente da Stefania nella pubblicità di qualche tempo fa, chi non si ricorda la faccina pelata del protagonista della pubblicità che stiamo per farvi ascoltare?
Stefano, ci sbagliamo sempre. Cosa ne faccio di un panettone? Gli altri dove sono?
Stanno impastando.
Ma quante volte li impastano?
5 volte. Così restano più dolci e soffici.
Ma siamo pazzi? Facciamo i panettoni con 5 impasti, soli rossi d'uovo e addirittura il miele. Ma chi sono io? Babbo Natale?
Ma chi sono io? Babbo Natale?
No, sei un cretino.
Cioè, vabbè, quello lo so.
Il bello è che ti ho anche portato a dirlo. Ti ho detto: guarda, quando rientriamo di così.
Faccio tutto quello che dite.
Sì.
Era programmato
per voi.
Era previsto.
E quindi questa è la pubblicità addirittura datata 1983. Quindi alcuni, io non so quanti anni ha il nostro Antonio. Quanti anni hai, Antonio? 21.
Un bambino.
Quindi neanche era nato. Ma neanche noi eravamo nati, perché siamo classi.
No, però è andata tantissimo
ai tempi nostri,
l'hanno rifatta.
Sì, io la ricordo.
Sì. Anche la cetrata Tassoni comunque l'hanno fatta.
Mina.
All'inizio sì, è vero.
Con Mina
addirittura.
Aveva
perché abbiamo parlato all'inizio della pubblicità della cetrata Tassoni, ma una
ecco
persona...
perché si è ritirata dalle scene.
Sì, esatto. Per la vergogna.
Esatto. Quello del Lucano pure, l'hanno rifatto 10.000 volte.
Sì, amaro Lucano, voglio il meglio. Comunque, diciamo che parlavamo di Carosello, no? Carosello era una forma di pubblicità costruita per trasmettere un messaggio pubblicitario all'interno di una scenetta, perché c'era un regolamento che impediva di trasmettere le pubblicità se non dopo un tot di tempo.
Stabilivano anche una proporzione tra il claim e la scenetta.
Sì, il claim per i non addetti ai lavori come il nostro mantra, il claim è lo slogan, è detto in termini spiccio, diciamo lead line, se vogliamo utilizzare ancora termini in inglese, ci verrà
la promessa.
La promessa, come dice il nostro Klaus Davide.
E per dire, da Carosello è uscito Calimero, il personaggio di Calimero è uscito. E molti
cucino tutto nero, come che faceva?
Ma cosa mi dici mai? Vaffanculo! Ecco,
cosa mi dici mai, però era Topo Gigio.
No, non
tu
era
mi insegni.
Era Calimero.
Era Topo Gigio.
Era Calimero. Era Topo Gigio.
Ma per esempio, hanno realizzato Carosello grandi nomi del cinema italiano, per esempio Luigi Magni, Gillo Pontecorvo, Ermanno Olmi, Sergio Leone e Pupi Avati hanno realizzato spot per Carosello.
Sergio Robini,
Totò, Dario Fo, Mina e Nino Manfredi, Edoardo De Filippo,
Jerry Lewis,
Jerry
Selem,
sì,
grandissimi nomi,
proprio perché era una costruzione.
Silvio Berlusconi, se non sbaglio, ha realizzato. Silvio Berlusconi ha iniziato realizzando spot su Carosello. Prima di vendere terre inedificabili in Sardegna, faceva spot su Carosello, se non sbaglio. No, questo dico ai nostri ascoltatori, era un'allegra minchiata, perché non è
più
vero.
Lui vota Forza Italia.
Perché non è vero.
No, ma più che altro perché c'era questa costruzione a livello di scenetta telefilmica, che poi dopo adesso, dopo gli anni 70, è stata abbandonata per poi in realtà essere ripresa negli anni, fine anni 90. Se voi vi ricorderete quelle della Lavazza che vanno ancora in onda tuttora, all'inizio c'era Tullio Solenghi che la faceva, oppure la Telecom con Massimo Lopez, la Telecom con Massimo Lopez,
la telefonata ti allunga la vita, proprio perché
quelle erano tante piccole scenette che riproducevano in piccolo lo schema di Carosello, esatto, quindi veniva ripresa quella.
Sì, anche perché i tempi di Carosello erano molto dilatati,
sì, erano,
cioè,
molto
spot di più di un minuto e mezzo, due minuti, e infatti in quel periodo le grandi aziende che avevano la possibilità di investire hanno fatto, cioè sono entrate nel cuore degli italiani, perché avevano questa grande
possibilità. Mi ricordo che il primo spot di Carosello è stato girato a Torino agli studi della DEAR.
Attenzione,
forza Torino,
la chicca del piemontese,
mamma mia, con questa fissa di Torino.
Ma dopo, con la morte artistica di Carosello, quando sono sopravvenuti i colori e soprattutto la televisione privata, ci sono stati anche altri spot cult. Questo è uno spot che abbiamo mandato sempre nella serata Revival di un paio di settimane fa, se non sbaglio. Ma se non l'abbiamo mandato, lo sentirete adesso. Se avete perso quella puntata, potete andare sempre nella nostra pagina programmi di Radiofonica. Riprendo fiato. E questo qui era uno degli spot della televisione privata di Silvio Berlusconi su Italia 1.
Ma siamo veramente in onda?
Mangio mille giorno, vuoi sapere perché? Sei tutta naturale, niente meglio di te.
Anche bianco. Tabù. Questa è la pubblicità dei Tabù che ancora sono in vendita.
Sì.
A differenza.
Non la compra nessuno, però sono in vendita.
Anche la cetra da Tassoni non la compra nessuno, infatti martellano di pubblicità.
Anche le Tic Tac, chi le compra? I Tic Tac.
No, le Tic Tac le comprano.
Le comprano?
Sì. Io le compro.
Le Tic Tac. Eh sì, sembra un pirla.
E le finisco in due minuti perché sono piccolissime.
Nicola, ma i nostri amici su MSN.
C'è un Luca che ha detto che la risata del mantra è diabolica.
La risata del mantra è diabolica. Salutiamo Luca. Luca, se non erro, è il.
Non erro.
Allora è il conduttore di The Wester, ascoltato ogni venerdì alle 21:30 soltanto sulla vostra radio preferita www.radiofonica.com.
Ha
fatto la pubblicità anche lui in questo momento. Questa normale, è anche una forma di pubblicità. Anche
ma bravo Riccardo.
Fra poco ci sarà così. Fra poco ci sarà l'angolo consueto delle news della settimana,
l'angolo cottura,
che abbiamo ereditato dalla nostra vecchia vecchissima trasmissione a cui partecipava in ultimo periodo anche Nicola, cioè Senza Prudenza, e le news appunto di dubbia provenienza, però sono tutte vere, e ce le ascoltiamo dopo uno stacco musicale. Che
sì,
dici?
Ci sentiamo, prima facciamo un attimo una pausa in cui cerchiamo di riaccumulare le idee, recuperiamo il tutto
anche un nuovo adesso,
cerchiamo anche di far partire il computer comprato sì, a Lidl.
Cioè, anche qui c'è la marmotta che confeziona il software dentro al computer, probabilmente.
E questa qui è un, diciamo, un classico.
Annunciato dal nostro Mattia, siamo arrivati all'angolo delle notizie della
sì,
settimana.
Ci stacchiamo un po' dall'argomento della serata che è il nulla. Abbiamo fatto una puntata sul nulla perché è stata, diciamo, una puntata un po' anarchica, un po' improvvisata, perché per vari problemi tecnici che ci hanno attraversato anche proprio a livello fisico. E perché Nicola ovviamente non è all'altezza di Chiara nel moderarci, diciamo. Nicola sta provandoci con tutte le donne su MSN. Allora, apriamo quest'angolo della settimana di oggi con la Francia, con una notizia subito dagli esteri, perché riparte la caccia al manager. Praticamente con questa crisi...
Con le baionette.
Con le baionette quasi, perché i francesi non sono solo famosi per il vino, ma anche perché hanno fatto una rivoluzione, insomma. Hanno fatto, dopo quella americana, la cronologicamente la seconda rivoluzione dell'età moderna. Nel tardo pomeriggio parigino 100 lavoratori infuriati hanno preso d'assalto la macchina del miliardario e leader del mercato del lusso François-Henri Pinault. Il manager, che è uno degli uomini più ricchi della Francia, ha un patrimonio stimato, attenzione, di 14,5 miliardi di euro.
Complimenti.
Praticamente prende l'ultima vittima della reazione dei lavoratori colpiti da questa crisi economica internazionale di cui tutti parlano. Questo Pinot in Italia possiede, tra l'altro, anche Palazzo Grassi a Venezia, quindi è un uomo che è super ricco. Perché abbiamo dato questa notizia? Di solito diamo delle notizie un po' più leggere. Ma abbiamo dato questa notizia perché in Francia fanno le
curiosa, diciamo, perché comunque è una cosa curiosa, una forma di protesta curiosa che da noi non si vede.
Esatto, perché proprio la caccia al manager comincia a essere un vero e proprio fenomeno in un'Europa, ma soprattutto in una Francia scossa dalla crisi finanziaria. Mentre noi siamo qui a vedere l'ennesimo reality show, loro, diciamo, i lavoratori a torto o a ragione, ma comunque si attivano per cercare di
abbattere la nuova aristocrazia.
Abbattere la nuova aristocrazia. E appunto c'è, ci sono i sindacati, soprattutto quelli diciamo più a sinistra, che organizzano questa forma di resistenza che, attenzione, come magari nessuno pensa, il governo di Parigi non ha finora criticato. Perché il governo di Parigi ancora non ha criticato quanto accaduto e anzi ha definito scandalose le riduzioni del personale decise da molte aziende, giustificate con la necessità di tagliare i costi dettati dalla crisi. Quindi questo è il governo di Parigi, insomma, non è un governo di sinistra.
No, è particolare, anzi, anche.
È particolare. Ma rimanendo in politica, ma passando alla politica di casa nostra...
Oh, ritorniamo in Italia, che è sempre meglio.
Torniamo in Italia, c'è un episodio abbastanza curioso che è successo oggi a Genova. Prima parlavamo col Mantra, che è di Torino, quindi rimaniamo nel nord-ovest. A Genova praticamente c'è stato un piccolo gavettone al sindaco Marta Vincenzi, la sindachessa di Genova.
La sindaca.
Stamattina, durante il suo intervento in largo Eros Lanfranco, che è un largo a Genova, alla manifestazione dei consumatori Tariffe Day, c'è stata una manifestazione a Genova che si chiamava Tariffe Day, da parte di un uomo c'è stato appunto un gavettone. È un disoccupato che non è, a proposito di occupazione e di crisi economica, che non è nuovo a imprese del genere. Il contestatore, che lamenta appunto la sua condizione di non occupazione, le ha versato in testa letteralmente una bottiglietta di acqua minerale. Potete trovare le foto su internet. Urlandole: Marta, perché non mi rispondi? Mi hanno fatto lavorare in nero, ho chiesto aiuto alle istituzioni, perché nessuno mi risponde?
Marta, perché non mi rispondi?
Forse il sindaco Genova aveva il cellulare spento.
Gli avrà anche detto: rinfrescati le idee, Marta.
Sì, esatto. L'uomo è stato poi allontanato, ma la cosa curiosa, questa ripresa da Repubblica.it, è che il sindaco ha dichiarato
guerra.
Mi dispiace davvero, io non lo denuncerò. Mi dispiace davvero, quell'uomo ha bisogno di essere eseguito e curato. Ha bisogno di essere eseguito e curato. Allora, noi
cioè, come abbiamo abbandonato Silvio,
ci ha dato un gavettone, non è
a parte
quello, aggressione a pubblico ufficiale.
Ma di che?
A parte quello, però, diciamo, se è all'ascolto, sicuramente sarà all'ascolto.
Marta Vincenzi,
diciamo che un uomo che ha bisogno di essere eseguito e curato è un uomo malato, ma un uomo che è disoccupato, una disperazione, tira dei gavettoni, diciamo anche con una forma di protesta pacifica e anche molto colorita. Non ha bisogno di essere curato, ha bisogno di un lavoro, che è diverso.
Sì, è una cosa diversa.
Che è diverso.
Cercatelo.
Perle di saggezza provenienti da Nicola.
Mentre cercatelo è una perla di cinicità, di cinismo, no?
Di cinicità.
Io abito a
di cinicità.
È una perla di cinismo da parte di Nicola.
Ecco, certo.
E a proposito di cinismo, voi non sapete che con le email c'è la sindrome di Diogene.
Che genera Diogene il cinico.
Diogene il cinico, che è uno degli idoli.
Un applauso a Diogene il grande, di Sinope. Diogene di Sinope.
Io mi rivolgo agli spettatori: qual è lo stato della vostra casella di posta?
Qual è?
Insomma, se doveste rintracciare una famosa mail di un signor Rossi qualsiasi, quanti dei nostri ascoltatori riuscirebbero a farlo in pochi secondi e quanti invece dovrebbero girare per giorni e giorni per ricercarla? Praticamente, cosa c'entra Diogene? Diogene era appunto il filosofo cinico che non solo viveva in una botte e cercava l'uomo con la sua lampada, ma è stato anche identificato come una sorta di accumulatore compulsivo che teneva tutto nella, diciamo, sua modesta abitazione, come fanno oggi certe persone proprio con la casella email. C'è questa ricerca di un istituto spagnolo pubblicata sul quotidiano scusate,
El País,
emerge questa preoccupante, perché poi ovviamente Repubblica.it la riporta come una preoccupante tendenza della sindrome di Diogene. Cioè, praticamente, che cosa è successo? Sono state catalogate 5 tipologie di utenti. Il classificatore di email, il dotato di memoria selettiva, il sentimentale, l'irresponsabile, il Diogene.
Cioè, hanno catalogato l'utente internet in base a come usa le email.
Le email, in base a come usa le email.
E cioè, uno praticamente che li cancella come arrivano, che cos'è?
L'irresponsabile.
Ecco.
si passa da chi mantiene ogni messaggio per chi, per chi lo classifica in maniera maniacale in apposite cartelle, chi conserva solo i messaggi che ritiene importanti e chi tiene solo i messaggi che hanno solo un valore emotivo. Chi invece, l'irresponsabile, io per esempio faccio parte degli irresponsabili, cancella ogni cosa subito dopo averla letta. Sì. Infatti spesso perdo cose importanti che prima non venivano.
Sì, sì, infatti io personalmente invece sono uno che non, è, non rientra in nessuna categoria, sono il caotico.
E chi non la
quando
legge...
mi gira cancello.
questo, diciamo, l'aumento delle email nelle ultime, negli ultimi anni è dovuto proprio all'argomento di cui parliamo questa sera, cioè alla pubblicità, agli spam. Ma sappiamo noi che origine ha la parola spam? Spam è una parola inglese che è nata da una celebre gag del gruppo comico, esatto, Monty Python.
Bellissimo, Nicola, vedi perché ti portiamo in radio.
Un applauso a me stesso.
Nicola ogni tanto legge anche Wikipedia e non va solo sui pornazzi. Perché praticamente, appunto, questa gag dei Monty Python che ironizzava sulla pubblicità massiccia di una nota marca di carne in scatola. Dalle colonne del paese, ricollegandoci all'angolo,
alla notizia della settimana,
nonostante siano sempre più gli utenti che preferiscono salvare le proprie email, la tecnologia li aiuta sviluppando sistemi di ricerca più rapidi, sempre più rapidi. E quindi l'aspetto preoccupante, sempre queste parole di...
È sempre tutto molto preoccupante,
una tragedia, diciamo. L'aspetto preoccupante non è che però che le caselle siano piene di posta, ma che siano piene di immondizia. Cioè, la cosa preoccupante non è che Napoli è piena di immondizia, ma che le caselle, i mail, siano piene di immondizia.
Sono d'accordo.
Ma in effetti il problema sono tutte quelle email tipo banco posta, hai perso... Abbiamo perso la tua password, qualcuno ha tentato di attaccare la tua password.
E ti fregano il conto
perché se sei un allocco che vai a scrivere. Ah, scrivo la password!
È scritta in italiano indecente perché.
Appunto.
Poi queste email fasulle sono sempre scritte in italiano indecente perché? Perché utilizzano i truffatori, utilizzano dei. Non sanno ovviamente tutte le lingue del mondo, e quindi utilizzano dei programmi automatici per tradurre. Quindi arrivano delle mail scritte: le posta italiane vorrebbero affrancarsi della sua password per ricevere del compendio e poi darle del premio.
Cioè, non per cazzo.
Tu non capisci nulla.
Io solitamente invio un'immagine porno. Funziona?
Ma velocemente, visto che stiamo con i tempi stretti, passando alla prossima notizia della settimana, c'è un'intervista alla Marini.
Oh,
sì, esatto.
Dove di cultura.
Si annuncia il reality dedicato a Valeria Marini.
E che culo, aggiungerei.
Esatto. È una roba che dovevano
cultura,
fare.
Scusate, che cultura.
Ma è una roba che dovevano fare da tempo.
Nel favoloso mondo non di Amélie, ma di Valeria Marini, è Natale tutto l'anno.
Auguri allora, auguri a Valeria.
Questo, cioè, è una vita così, diciamo, piena di impegni e piena di preoccupazioni come la mia. Forse la sua più grande preoccupazione è l'intasamento della casella di email. È Natale tutto l'anno e quindi l'intervistatore di Fox Life, che è anche
un canale satellitare,
che è anche quello che trasmetterà reality su Valeria Marini, l'ha intervistata, che praticamente aveva un'allegra tovaglia di Natale a marzo. E quindi
se l'ha dimenticata.
Sì, che tra l'altro Valeria Marini, sapevo roba di 2-3 anni fa, che doveva fare il reality insieme al marito o ex marito
Cecchigori,
Casa Valorio.
Ma è?
Sì, allora in giro sta voce che doveva fare questo reality tipo Casa Pianello.
Insomma, questa lunga intervista a Valeria Marini, che non vi stiamo qui a raccontare,
non ce la leggi tutte.
No. C'è appunto anche il suo rapporto con Cecchigori e tutto quanto. Però la cosa essenziale è che la Marina è stata seguita da Fox Life 24 su 24. Questo reality show che andrà in onda sul canale 112 di Sky a partire dal 22 aprile, si chiamerà Essere Valeria, racconta la sua vita, quindi le discussioni con Wonder Woman, che è il soprannome della madre Gianna. E praticamente i viaggi, le sfilate, gli assistenti, che io non sapevo, prima di leggere questa titola, gli assistenti che cambia rotazione. Infatti uno era al portone durante l'intervista che gli fa Fox Life, assistenti che cambia rotazione ed è l'unica italiana a farlo, dopo Victoria Beckham, Pamela Anderson e Jennifer Lopez.
Conosco solo Pamela Anderson.
Sì, tutta sta massa di mignotte. E praticamente
vive il notiziario.
Sì. E praticamente c'è questa Valeria che corre a piedi nudi, fa jogging con i tre telefoni che squillano.
Un nuovo lavoro.
Jogging.
Giocare col mouse da solo.
Sì. Mentre suona il citofono, c'è l'aspirante assistente, poi lei spiega perché li cambia, li mette a rotazione perché non riescono a starle dietro.
Va troppo veloce.
Va troppo. Vuoi dire qualcosa?
Volevo dire che Gerardo saluta Sergio Muniz.
Esatto, Gerardo saluta.
Perché Vera ci ha consigliato una notizia. Ciao, Ger. E vi leggo solo il titolo: ubriaco chiede ad un agente di abbracciarlo, è stato arrestato.
Perfetto.
Sembra esagerato.
Io invito Vera a scrivere queste notizie.
A fare lo stage da noi.
A scrivere queste notizie sul gruppo di Facebook di Radioattivi, in modo che possiamo dirle anche
la settimana prossima.
Quindi invito a scrivere questa notizia, che per motivi di tempo non possiamo dire, sul gruppo di Facebook. Settimana prossima sicuramente sarà giusto per finire con Valeria Marini,
sì.
Solo due domande e risposte dell'intervista. Questa è la domanda: su Brett, stilista, icona gay, come si definirebbe? Attrice. La risposta è attrice. Ho lavorato,
non c'era come opzione, però lei l'ha data.
Ho lavorato in teatro, ho recitato con Sordi, sogno un film con Verdone, adoro Ferzan Özpetek. E se le chiedessero di rinunciare, attenzione, non rinunciare a un figlio, alla casa, a qualcosa di... Se le chiedessero addirittura di rinunciare al trucco, a essere Valeria, cioè ipertruccata, per loro rinuncerei. Prende per Ferza, no? Per lavorare con Verdone, lei rinuncierebbe al trucco.
Secondo me è Ferza Nospede che rinuncia a lei direttamente. È quello il problema.
Vorrei pronunciarmi questo nome.
Ferzanozpetek.
Un accento romano bellissimo. Ferzanozpetek.
Ferzanozpetek. È turco? È turco, che tra l'altro ha studiato qui alla Stranieri.
Addirittura? Fantastico. Sì. Ecco perché non parla italiano.
Ma io direi di fare un ultimo stacchetto musicale prima di salutare
i saluti,
prima di, dei saluti, e prima di anche di sentire il nostro inefficiente Nicola.
Nicola, you are fired.
Oh yeah. Anche se non ho capito cosa ha detto.
Sei stato licenziato.
Fantastico. Allora ciao. Tanto due minuti. Mi pagherete tutto lo stipendio lo stesso.
Naturalmente, no. Sì. Noi paghiamo stipendi solo al nostro Antonio, che non ha voluto dire una parola e che ci farà un saluto prima della fine e dopo questo piccolo stacchetto musicale.
Dopo una serie di gargarismi.
Beh, anche questa è una canzone pubblicitaria, pubblicizza un gargarismo.
Esatto,
nonché essere una canzone protagonista di una puntata intera dei Griffin, che abbiamo visto, che io personalmente ho visto oggi su YouTube, è spettacolare, dove Peter Griffin ripete questo motivetto per tutta la puntata. Che proprio non ce la fai più a vedere, per dire.
Ma succede a tutti, anche a me è successo. Però ci sento che
ma siamo arrivati agli sgoccioli.
Sì, e a proposito di pubblicità, a proposito di marchetta, dobbiamo ricordare la marchetta di Chiara.
Non è una marchetta, è un piacere più che una marchetta.
Ma la marchetta non è che un obbligo,
è a pagamento.
È proprio così.
Ah, ok. Io pensavo fosse a pagamento la marchetta.
È a pagamento.
Aspetto qualche saluto.
Sì, allora, praticamente giovedì sera, il 2 aprile, presso il Loop Café ci sarà la terza serata.
A che ora?
Radiofonica alle 22:30.
Dalle 22:30, perché poi proseguirà
con le 22:30.
From
22:30. Tu. Non si sa quando, perché nella scorsa settimana con lo spettacolo di televisione è andato così bene, con un loop così pieno, che intorno alle 2:30 sono arrivati i vigili a far spegnere la musica al nostro Klaus Davide.
Sì,
e non è, non sto dicendo, sto dicendo la verità, non è, non
a pagamento, Davide, infatti. E appunto ci sarà questo spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Chiara, diciamo così, storie per unica stanza, create, giocate e distrutte,
e
così come ci ha detto la nostra Chiara, per descrivere il suo spettacolo spettacolare, no, quello era quello.
Storie devastate e devastanti anche.
Ecco,
racconti solidi urbani.
E poi
nient'altro.
Non dimentichiamo che dopo qualche giorno, praticamente il 7 aprile, sempre a Loop, ci sarà un nuovo appuntamento con Radiofonica, Indigene Live, che si ritorna, diciamo, alla natura del Loop, che è quella musicale, quindi ci sarà musica dal vivo, ci saranno DJ set, ci sarà un vero e proprio, una vera e propria puntata di Indigene Live.
Un puntalaio di roba, insomma.
Che ricordiamo è la trasmissione
del giovedì sera delle 19:30, dedicata alla musica indipendente.
Esatto, e ci sarà questo nuovo appuntamento il 7 aprile, prima della chiusura della stagione del Loop, prima dell'estate.
Io direi che siamo arrivati al momento del commiato, siamo arrivati al momento dei saluti, ci dobbiamo salutare. Salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori, ci risentiamo.
Sì, diciamo Nicola, salutiamo una carrellata veloce, una solo i nomi, solo i nomi.
Marcello, sì, uomo immaginario, bravo. Gerardo, Vera, Stefania, Maria e Antonietta.
Oh, perfetto. Salutiamo una rapida carrellata, salutiamo Nicola, salutiamo Antonio, che è stato qui,
ciao,
con noi questa sera.
Ha parlato, incredibile.
E ci risentiamo martedì prossimo con di nuovo la presenza di Chiara invece di questi due zebri.
Con il plastico di Cogne.
Ci risentiamo con il plastico di Cogne e con Chiara Scolastica Moscetti, e sicuramente andrà meglio di questa sera.
Ciao.
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 Radioattivi, un programma per menti denuclearizzate.
Attenzione, può avere effetti irreversibili, quali accensione del cervello, coscienza critica e cinismo galoppante. Potrebbe avere effetti collaterali se assunti insieme a TG4, Amici e Negro Amaro.